E ora siamo allo spazio di Earth Day Italia. Vi diciamo che nell'aprile del 2018 Luca Mercalli, che è un meteorologo e divulgatore che voi vedrete spesso in TV, ha acquistato con la moglie una grande casa datata 1732, pensate, nella borgata di Vason, a 1650 metri in alta Val di Susa. Beato lui, diremo noi. Allora, non una casa per le vacanze, ma un luogo dove vivere il semestre più caldo per gli anni che verranno. E tra l'altro questa scelta è stata raccontata pure in un libro, Salire in montagna, pubblicato da Einaudi a settembre 2020. Allora, noi abbiamo raggiunto per telefono Luca Mercalli, appunto nella sua baita di montagna, però prima di sentire con lui, io voglio dare la parola a Tiziana Tuccillo, della redazione di EarthDay.it, appunto testata di Earth Day Italia, Villaggio per la Terra. Allora Tiziana, perché secondo te si fa una scelta così radicale?
Eccomi Alessandro, allora grazie per la linea e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, principalmente le cause, insomma, la scelta è stata data da due cause. Intanto il riscaldamento globale, le nostre città sono diventate, come tutti sappiamo, sempre più invivibili, sono sempre più calde e addirittura l'ASVIS, che è l'agenzia, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ci dice che l'aumento della temperatura media registrato proprio in Italia, quindi nel nostro paese, negli ultimi 30 anni è stato quasi sempre superiore a quello medio globale, quindi l'Italia si riscalda di più di altri paesi. E poi una delle altre cause è che c'è l'innalzamento dei mari e quindi alcune aree costiere vanno scomparendo, pensiamo alla nostra Venezia, ma pensiamo, noi adesso stiamo parlando dal Lazio, pensiamo nel Lazio aree come Fiumicino, Fondi o anche altre zone dell'Agropontino vanno via via scomparendo. Quindi diciamo che andare in montagna è una soluzione in parte anche pratica, ecco.
Certamente Tiziana, allora senti, io ti chiedo di rimanere con noi perché io darei proprio la parola a Mercalli, che tra l'altro ci parla di questa sua scelta, che è stata sicuramente una scelta di vita. La linea regia.
Professor Mercalli, c'è un'ampia letteratura di fuga dalla modernità, però l'originalità, insomma, della sua esperienza è che questo rifugiarsi in montagna, cioè in un luogo del passato, anche del suo passato personale, in realtà è una fuga nel futuro, in un possibile futuro.
Sì, ci sono vari motivi per uscire dall'ambiente urbano e salire appunto in montagna, che è il titolo di questo mio libro, che racconta un'esperienza di vita che parte dal cambiamento climatico, dal fatto che la temperatura è in aumento, nelle nostre città d'estate fa sempre più caldo, con temperature inedite, ormai i 40 gradi si toccano un anno su due anche in pianura padana, e certamente non sono condizioni dove si sta bene, dove si vive bene, anzi ci sono anche veri rischi per la salute, il colpo di calore è in agguato. E allora ho deciso di portarmi avanti col lavoro, sapendo che il futuro non potrà che peggiorare questa situazione, perché il riscaldamento globale è purtroppo un fenomeno che abbiamo ormai attivato, forse riusciremo a moderarlo un po', ma comunque il segnale ormai è quello di un aumento continuo della temperatura. Ho detto, qui bisogna adattarsi. Ora, la montagna è un luogo considerato marginale, considerato lontano dai grandi centri della cultura, della società, dell'economia. Ecco, io oggi dico, questi luoghi possono essere riabitati per svariati motivi. Quelli indipendenti dal clima li conoscevamo già prima. I motivi del benessere, di una vita un po' più tranquilla, dell'aria pulita, di un contatto maggiore con la natura, anche di relazioni umane, perché a parte qualche borgata che oggi è abbandonata e in futuro potrebbe comunque rivitalizzarsi, non è vero che in montagna si va per semplicemente chiudersi in meditazione ascetica o vivere a livello monastico. In montagna c'è comunque una vita, dei rapporti, delle persone che vivono, dei paesi, quindi non si tratta di isolarsi, ma c'è un fattore nuovo. Internet. Oggi il telelavoro e la connettività facile rende anche i luoghi apparentemente non centrali, non urbani, assolutamente adatti anche a vivere e lavorare.
Vorrei spendere anche qualche parola per la casa, proprio l'edificio. Lei nel libro la descrive come se fosse abitata da uno spirito, diciamo, che a un certo punto l'ha richiamata per comprare questa che lei alla fine, in una parte molto divertente del libro, definisce come 500 tonnellate di pietrame a forma di baita. Perché lei in realtà quello che propone non è solo sfuggire appunto alla città soffocante e magari andarsene in un condominio che sta soltanto in alto a 1000 metri, ma proprio appunto, come ha detto adesso, recuperare i borghi storici, le case storiche.
Ma questo intanto è un grande progetto nazionale che non è partito da me. Da tempo si invoca il recupero di questo patrimonio di storia e di edilizia tipica che sta letteralmente andando in rovina, perché con l'abbandono queste case si sono deteriorate, eppure hanno dentro un'anima, hanno dentro la storia del nostro territorio, che non è soltanto Roma, Venezia, Firenze, è fatta di questo moltitudine di rapporti edilizi, architettonici tra la natura, il territorio, l'agricoltura e le persone che ci hanno abitato da millenni. Allora, io non ho certo voluto contribuire alla cementificazione italiana, per cui lungi da me proporre di andare in montagna a costruire del nuovo. Il mio programma è: in montagna ci si va recuperando questo enorme patrimonio, quindi si ristruttura, si riqualifica, si riporta alla luce quel patrimonio edilizio, ovviamente con le tecnologie di oggi, per cui risparmio energetico, isolamento termico, pannelli solari, tutto quello che permette di avere delle case con l'anima antiche, di non deturpare il territorio, ma di vivere ovviamente con il comfort degli anni 2000. Io lavoro e vivo in montagna, quindi per me è chiaro che c'era già un'attrazione verso la vita in alta quota che deriva proprio dall'oggetto del mio studio, della mia ricerca scientifica, per cui stavo già cercando qualche cosa che consolidasse questa mia presenza sul territorio, e la casa è arrivata perché forse era lì che ci aspettava, ma era anche ricercata da anni. Non c'era ancora stato l'incontro fatale. L'incontro è avvenuto in una di queste escursioni alpine, proprio con una di queste grandi case vuote. La paragonavo un po' con un grande mucchio di pietre, queste 500 tonnellate di pietre, con le orbite scure, questi occhi quasi di un teschio che ti guardano in una casa ormai vuota, abbandonata da anni.
Lì vicino lei ha tenuto una lezione in un liceo di montagna, anche questo è un po' un residuo del passato, dove ha parlato ai ragazzi ovviamente di clima e di migrazioni eccetera. Ha cercato di convincere anche loro che stavano nel posto giusto, nel momento giusto. Si può dire che debbono sognare di restare lì, o è una cosa che comunque a dei ragazzi non si può dire?
Io no, certo, ho proprio cercato di motivarli. Ho raccontato intanto quelli che saranno i rischi climatici del futuro e quindi ho detto: voi siete già nel posto giusto, siete già in una situazione di sicurezza rispetto ad altre aree geografiche che purtroppo con il cambiamento climatico soffriranno moltissimo. Pensiamo al Delta del Po e a Venezia, e lì sono territori fragilissimi per l'aumento del livello del mare. Quindi al di là del caldo ci sono purtroppo le zone costiere che nei prossimi decenni soffriranno, perché con la fusione dei ghiacciai gli oceani stanno aumentando di livello. Tra 100 anni probabilmente alcune zone basse sulla costa non saranno più abitabili, ed ecco che allora vedremo le migrazioni. Questo mio libro vuole anche essere il manifesto di una migrazione dignitosa. Le migrazioni, quando sono fatte in emergenza, sono sempre terribili. Significano sofferenza, significano sfruttamento, significano respingimento, e lo vediamo tutti i giorni. Invece quando si emigra programmandolo in anticipo, si emigra con dignità.
Lei, lo specifico per chi non ha letto il libro, non è un amante della metropoli che è andato in montagna per necessità climatica, ha amato le montagne fin da bambino, ha amato quella cultura di isolamento della natura, anche degli uomini. Non ha paura che si possa perdere per sempre quel mondo, come già è stato perduto quello rurale della pianura?
No, penso che se verrà fatto con delle regole precise, proprio in questo senso, non come una migrazione disordinata, caotica, dove si scappa tutti e ci si ammucchia pur che sia, ma come invece qualcosa di desiderato, di ordinato, di programmato, dove vengono anche poste delle regole. E la prima regola che io ho posto è proprio quella: non si costruisce niente di nuovo, si recupera solo il vecchio. Quindi da questo punto di vista questi luoghi sono semplicemente destinati a ritornare abitati come sono stati abitati abitati fino a 50 anni fa, niente di più. Riattiviamo dei borghi che oggi sono invece al contrario tristi da vedere perché stanno crollando, quindi sono dei borghi fantasma. Da questo punto di vista invece io credo che è un miglioramento del territorio, perché poi questo vuol dire anche portare nuovamente i servizi che sono scomparsi. I servizi vuol dire riaprire un ufficio postale, riaprire una farmacia, magari un piccolo ospedale, vuol dire avere nuovamente una vita sociale senza però cadere nell'eccesso, cioè nel creare le città in montagna. Quello no, lungi da me, perderemo tutto, è chiaro.
Allora, l'intervista a Luca Mercalli era di Giuliano Giulianini. Allora, Tiziana, due cose. A, se in qualche modo invidi Mercalli. B, se davvero questa tendenza può contribuire ad evitare appunto lo spopolamento dei borghi montani.
Allora, ti rispondo subito, io sono un amante del mare, quindi diciamo che non andrei mai a vivere in montagna, quindi mi terrei sul mio atollo di terra in mezzo al mare.
Che pure quella è da salvare, tra l'altro.
Sì, esatto. Mentre, no, è assolutamente bellissima la scelta di Luca Mercalli, quello appunto di rendere vivibile la montagna, e quindi ma senza rovinarla. Diciamo rispettando l'habitat montano, diciamo cercare un po' di ricreare un equilibrio tra chi vive in città e chi invece può andare a vivere in montagna. Per esempio il nostro mestiere della radio si può fare tranquillamente anche in un habitat montano, non dobbiamo per forza stare in città.
Certo.
Quindi questo permetterebbe di vivere al meglio entrambe le situazioni, le città si spopolerebbero un pochino e quindi si potrebbe vivere meglio con meno caos, meno smog, meno automobili, e le montagne invece riprenderebbero a vivere, perché adesso sono molto spopolate le aree montane, no? Hanno oggi quasi 1 milione di cittadini residenti in meno rispetto a 60 anni fa, e quindi questo vorrebbe dire ripopolare molti comuni montani.
Senti, in tutto questo quanto ci aiuta il manifesto di Camaldoli sulla visione appunto del recupero delle aree montane, delle comunità montane?
Diciamo che dà una nuova centralità alla montagna. Questo è un documento un po' di sintesi che raccoglie le proposte di civilizzare queste terre alte. È una politica che parte proprio dal basso ed è un manifesto che è un frutto di un lavoro di circa 120 persone fra studiosi e protagonisti proprio delle montagne, che sono chiamati a discutere e a trovare delle soluzioni e delle strategie condivise. Questo proprio per evitare che le città siano sempre più popolose e le montagne invece spopolate. Quindi proprio per quell'equilibrio che vi dicevo prima.
Senti, in un minuto, che cosa c'entra la carta di Vason?
Allora, la carta di Vason viene dal libro di Luca Mercalli, l'appendice del libro di Luca Mercalli, quello di cui parlavi tu prima, di salire in montagna. E questo che vuol dire? Vuol dire, lui dice delle cose da fare e da non fare in montagna. Ad esempio, quello che bisogna fare in montagna è fare come ha fatto lui, prendere magari una casa del 1700 e renderla invece, efficientarla, diciamo, mai isolandola termicamente, facendo dei pannelli fotovoltaici, quindi rendendola ecosostenibile, riattivare l'agricoltura e l'allevamento locale, quindi diciamo vivere al meglio la montagna. Quello che non bisogna fare è non costruire nuovi manufatti o edifici su terreni agricoli, non bisogna ampliare le strade per le auto, non bisogna ospitare in montagna grandi eventi di tipo urbano che quindi possono...
Certamente, quindi... Tiziana, ti devo fermare perché il nostro tempo sta a disposizione sta finendo. Io allora rimando per la versione integrale dell'intervista al sito earthday.it, scusate, appuntamento appunto con Earth Day Italia a giovedì prossimo. Io
grazie,
saluto
molto.
Anche a te, Tiziana, buon pomeriggio. Io saluto tutti gli ascoltatori, si chiude qua questa seconda parte del Mondo Radio. Voi però rimanete sintonizzati.